Prima del messaggio volevo dire una cosa. Il mondo intero è orgoglioso di aver trovato, diciamo, l'antidoto per questo virus. E noi dobbiamo esserlo ancora di più, perché 2000 anni fa il Signore era in croce e versava il suo sangue per il virus più cattivo, più maligno, più distruttivo che esiste, che è il peccato. E con il sangue di Cristo è risolto questo problema, il problema del mondo, perché il virus non è altro che un problema, ma il vero problema è il virus più cattivo che abbiamo dentro di noi, già dalla nascita. E Gesù ha risolto questo problema. Gloria a Lui. La cosa più importante su questa terra è sapere di avere la vita eterna. E io ci ho riflettuto molto. Ma cosa significa vivere consapevole di avere la vita eterna? E ho riflettuto che la cosa più importante e la cosa che più conta su questa faccia della terra non è quello che sono, non è quello che ho, ma bensì quello che ho per l'eternità. Perché tutto il resto è secondario, come dice appunto Salomone. È un correre dietro al vento, credetemi. Alla fine conta solo una cosa. E questa fine ci arriveremo tutti. E a questo giorno dobbiamo chiederci, ho la vita eterna, so di essere con il Signore, oppure no? E poi, leggendo la parola di Dio, mi sono reso conto che non tanto voglio saperlo io di avere la vita eterna, ma è Dio che ha questo desiderio di trasmetterci e di trasmettere questa convinzione che il credente ha la vita eterna. Leggiamo in Prima di Giovanni, capitolo 5, versetto 13, dice: «Vi ho scritto queste cose». Allora, quello che vediamo qui dentro, alla fine possiamo riassumere con questo versetto, perché abbiamo detto ciò che conta è sapere di avere la vita eterna, tutto il resto non serve. Vi ho scritto queste cose perché sappiate, e qui è scritto nel presente, e non è scritto affinché sappiate nel futuro. Cioè, nel momento che noi accettiamo Gesù Cristo, Dio vuole che noi sappiamo che avete la vita eterna voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Ci sono tanti passi che ci incoraggiano su questo tema. E oggi ne vogliamo studiare uno solo. Dico, ce ne sono tantissimi. E vorrei leggervi questi versetti dalla lettera ai Romani, il capitolo 8, e leggiamo dal versetto 33 al 34. Dice: chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. E ora il versetto che vogliamo studiare oggi: chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto, e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Abbiamo quattro grandissime verità. Noi troviamo in questo versetto quattro ragioni per cui un credente non potrà mai essere condannato da Dio e quindi perdere la salvezza. Gesù Cristo è morto, è risorto, è alla destra di Dio e quarto, dice questo versetto, intercede per noi. E vogliamo capire cosa significa proprio il contenuto di questo versetto. Dio ci vuole ricordare queste quattro verità per due motivi. Primo, perché tendiamo a essere increduli e a dubitare. Chi di noi non ha mai dubitato se ha veramente la vita eterna? Siamo sinceri. Chi di noi non ha dubitato di sapere di avere la vita eterna? A me mi è successo non una volta, ma diverse volte. E devo dire che quando riflettevo ed ero insicuro, avevo paura. E poi ci sono dei momenti in cui il nostro cuore diventa incredulo. Un secondo motivo perché abbiamo enormi attacchi da parte del mondo e del diavolo. Il diavolo non vuole che noi viviamo con quella gioia e con quella consapevolezza di avere la vita eterna. Perché se noi viviamo con questa consapevolezza, noi affrontiamo questa vita, questo periodo, che magari ad alcuni fa paura, con un altro cuore. Purtroppo ci sono momenti dove cadiamo nel dubbio. Se tutto ciò è vero, se quello che c'è scritto nella Bibbia è verità. E quante volte il nemico viene e ci fa capire, ma credi veramente tutto ciò che sta scritto qui dentro? E poi c'è un altro fatto, che viviamo ancora nel peccato. E con molto piacere, dico con molto piacere, viene il nemico e ci accusa quando abbiamo peccato. E queste accuse sono così profonde che tu veramente incominci a dubitare. Può Dio accettarmi ancora? Ma anche quando un'accusa contro di noi è vera, non è mai un motivo sufficiente per la nostra dannazione, mai. Perché tutti i nostri peccati, passati, presenti e futuri, sono stati coperti dal sangue di Cristo Gesù. E ora siamo rivestiti della sua giustizia. Noi abbiamo una serie di convinzioni nella parola di Dio che quando il nemico ci accusa, quando cadiamo noi stessi nel dubbio, se tutto ciò è vero, allora ricordiamoci delle promesse della parola di Dio che il diavolo deve allontanarsi. Il Signore si è difeso dalle menzogne del diavolo nel deserto dicendo sta scritto. Voi che credete nel Figlio di Dio avete la vita eterna. Sta scritto. Perciò nessuna accusa sarà efficace contro gli eletti di Dio. E le domande dove vediamo qui nel versetto 33 di Romani 8, chi li accuserà, e nel versetto 34 chi li condannerà, parlano in modo chiaro che nessuno possa accusare e condannare gli eletti di Dio. I credenti sono stati dichiarati eternamente giusti, non per un periodo, ma eternamente giusti, e non sono più sotto la condanna di Dio. Altrimenti qui al più tardi dice chi li condannerà? Dio. E invece non c'è scritto questo. Quindi la domanda chi li condannerà trova la risposta nessuno, perché Dio è con noi. Gesù Cristo è morto per noi. Perché Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato e alla destra di Dio e intercede per noi? Paolo ha in mente, quando sta parlando qui nella lettera ai Romani, una scena in tribunale. Il riferimento è al giudizio definitivo, al giudizio del giorno di Dio, in cui il Signore aprirà i libri e verrà la condanna. Però noi abbiamo qualcuno in quel momento, in questa sala del tribunale, c'è Cristo che intercede per noi. È una bellissima scena questa qui. E guai chi quel giorno si troverà senza un avvocato appresso. Noi sappiamo che non c'è né tribunale e né giudice più grande di Dio. Per cui se ci dovrebbe essere una condanna, allora ci dovrebbe essere qualcuno che al di là delle capacità e delle potenze di Dio, ma non c'è nessuno. Per cui se non lo è Dio, allora non lo è nessuno. Dal momento che Dio è il solo giudice che può condannarci, e lui decide e dice: chi accuserà gli eletti di Dio? Nessuno. Il versetto 33 dice: Dio è colui che li giustifica. Cioè ci ha dichiarati giusti, non colpevoli, grazie naturalmente a Gesù Cristo. Ci ha dichiarati giusti. Non dice siamo giusti, ma dichiarati giusti, cioè qui la giustizia di Dio mi viene assegnata e dice: come vedo io giusto mio figlio, vedo anche te. Questo è accaduto prima del giudizio finale, così il vero credente può essere sicuro che sarà salvato dal giudizio finale di Dio, perché il Signore ci dichiara giusti ora, nel momento che crediamo. Ora passiamo alle ragioni per cui gli eletti di Dio non potranno mai essere condannati. Primo, dice il versetto 34, Cristo Gesù è colui che è morto. Gesù è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Lo abbiamo già tante volte sentito. Gesù Cristo è sia il sacerdote che offre l'agnello di Dio, ma nello stesso momento lui stesso è l'agnello che offre, lui stesso si offre davanti a Dio, come sacrificio. I sommi sacerdoti dell'Antico Testamento prendevano sempre un animale, ma dovevano continuamente farlo. Invece qui non solo Gesù offre questo agnello, ma è lui stesso l'agnello di Dio. Gesù ci ha sostituiti, ha preso il giudizio di Dio per noi. Lui giusto, dice il testo, lui giusto muore per gli ingiusti. Sai cosa significa? Che liberamente io divento ingiusto. Ma ci rendiamo conto, il Signore del cielo e della terra, il tre volte santo, il giusto, prende il posto di ingiusto per farti diventare te giusto, perché solo i giusti possono entrare nel regno di Dio. Non avremmo mai per l'eternità la possibilità di accedere nel regno giusto, santo di Dio, mai. A meno che questo Dio così giusto, così santo, decide di diventare ingiusto. Io ho voluto riflettere cosa significa. Lui non ha mai commesso un'ingiustizia, mai, nell'eternità, mai. Gesù non ha mai commesso un'ingiustizia. E al più tardi qui, miei cari, dovremmo tutti quanti metterci in ginocchio e dire: Signore, wow, che cosa hai fatto? Ma ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto ogni volta che ci accostiamo alla cena del Signore, quello che il Signore ha fatto? Lui giusto diventa ingiusto. Con la sua morte Gesù prende su di sé i nostri peccati e la nostra condanna, benché lui non avesse mai peccato, mai. Leggiamo in Galati capitolo 3, versetto 13. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. Quante volte magari abbiamo noi maledetto le persone, quelle che magari ci hanno fatto del male. E noi abbiamo fatto un tale male al Signore che lo dichiariamo maledetto. Ma sono le tue e le mie colpe in verità. Io dovrei essere maledetto. E quante volte, ripeto, abbiamo maledito le persone? Quale male noi abbiamo fatto al Signore? A tal punto che lui diventa una maledizione, quella che normalmente aspettava a me. Mediante il sangue di Gesù possiamo avere la certezza che siamo perdonati dai nostri peccati. Nessuno condannerà i credenti nel giorno del giudizio, nessuno. E se c'è uno e Dio dichiara, io non condannerò, perché ho già condannato. Capite? Ho già condannato. Ho già condannato mio figlio al posto tuo. E non si può un condannato a morte condannarlo due volte. Ho già condannato mio figlio al posto tuo. In Romani 8, versetto 1 è scritto: non c'è dunque più nessuna, mettiamocelo bene in testa, se avete la Bibbia sottolineate questo versetto, perché è una dichiarazione così forte che dice: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Ora la domanda, miei cari, non è che dice non c'è nessuna condanna per gli esseri umani, ma qui questo versetto dichiara solo: non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. E la domanda oggi pomeriggio è quella: sei tu in Cristo Gesù? Appartieni tu a Cristo Gesù? Hai aperto tu il cuore a Cristo Gesù? Quando penso al mio peccato, sembra impossibile che qualsiasi espiazione potrebbe mai essere sufficiente. Ma quando penso alla morte di Cristo Gesù, sembra impossibile che nessun peccato, quanto grande possa essere, non sia impossibile da perdonare. Qualsiasi peccato tu abbia commesso, Dio te lo condonerà. Qualsiasi. C'è un solo peccato che il Signore non perdona, uno solo. Ed è quello contro lo Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo ti sta convincendo di peccato, di giustizia, di giudizio, e tu rifiuti e magari dici: ho ancora tempo, oppure non voglio credere, allora non ti sarà perdonato per l'eternità. Solo quello il Signore non perdona. La morte di Cristo è sufficiente, è più che sufficiente. Quindi la morte di Gesù per i nostri peccati elimina la possibilità di condanna per coloro che sono in Lui, che sono in Gesù. E oggi pomeriggio l'invito a te e a me è quello di provarci: ma siamo in Gesù? Perché se non lo sei, sei condannato. Sei condannato per l'eternità all'inferno. La seconda ragione per cui il cristiano non potrà mai essere condannato è perché, come dice il versetto 34, e ancor più Cristo non solo è morto, ma è anche risuscitato. La risurrezione di Cristo è tanto importante quanto la morte di Gesù. Infatti Paolo dice, e ancor più. La morte è importante, anzi centrale, ma è altrettanto importante per la nostra salvezza anche la risurrezione di Cristo Gesù. E con la risurrezione Gesù Cristo ha dimostrato la vittoria sul peccato e sulla morte. Ora, quale relazione c'è tra la risurrezione con la risurrezione di Cristo con la vita del credente? La risurrezione di Gesù assicura l'approvazione dell'opera di Cristo, perché se Cristo non sarebbe risuscitato, per noi non ci sarebbe salvezza. In Romani 4, versetto 24 e 25 leggiamo, ma anche per noi, ai quali sarà pure messo in conto, per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione, vale a dire che noi veniamo presentati giusti davanti al Padre nel momento in cui Cristo Gesù è risuscitato. Noi abbiamo a che fare con un Dio vivente, perché se magari a confronto con altre religioni che hanno il loro leader ormai non esistenti più, e che non possono più fare niente per noi, noi abbiamo un Signore che è vivo e, come vediamo all'ultimo punto, intercede anche per noi. Quindi i due aspetti, la sua morte e risurrezione, sono ugualmente la base della nostra salvezza. Leggiamo in Prima di Corinzi capitolo 15, versetto 16 e 17, dice, difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. Qui il problema è che i corinzi avevano problemi di credere alla resurrezione dei morti. E dice, allora se tu non credi alla tua risurrezione, a questo punto nemmeno Cristo è stato risuscitato. Versetto 17. E se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Così importante è la risurrezione di Cristo Gesù. Però dice Paolo, però ora noi sappiamo che Cristo Gesù è risuscitato. Gloria a Dio. Credi tu che Cristo è risuscitato? Questa è garanzia della tua salvezza. È garanzia. Non dubitare sulla risurrezione di Cristo, perché metti a rischio la tua salvezza. Non dubitare. E se dubiti, vai in ginocchio e chiedilo, Signore, convincimi. Convincimi col tuo Santo Spirito di credere che io ho comunione con il Dio vero e vivente. La morte di Cristo era necessaria per soddisfare la giustizia divina e la sua risurrezione era necessaria per dimostrare che Dio era soddisfatto del sacrificio di Cristo. La risurrezione non è altro che la soddisfazione del Padre che ha accettato questo agnello di Dio una volta per sempre. Nella risurrezione Dio stava dicendo a Cristo, ho approvato quello che hai fatto, figlio mio. L'ho approvato, l'ho accettato. Ora andiamo a vedere la terza ragione per cui il cristiano non potrà mai essere condannato, perché è alla destra di Dio. Cosa significa questo? Gesù Cristo è alla destra di Dio. Davide aveva scritto di questo glorioso evento nel Salmo 110, versetto 1 e 2, il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Il Signore stenderà da Sion lo scettro del tuo potere, domina in mezzo ai tuoi nemici. Cosa indica che Gesù è seduto alla destra di Dio? Innanzitutto indica che l'espiazione è compiuta. Il fatto che Gesù viene qui presentato seduto alla destra di Dio indica che quando era sulla terra aveva completato la sua opera. L'intera espiazione dei peccati del suo popolo è finita, il lavoro è stato completato. Per cui quando uno completa va a sedersi. Se ci fosse una possibilità di rischio, Cristo non sarebbe seduto. Se il lavoro non fosse stato compiuto, Gesù oggi non sarebbe seduto. Quando noi ogni volta leggiamo «è seduto alla destra», allora indica qualcosa di completo, di compiuto. E infatti nel momento in cui Gesù Cristo muore sulla croce e dice «è compiuto» e viene confermato con la sua risurrezione, siede alla destra di Dio. Leggiamo in Ebrei capitolo 10, versetto 11 e 12. Mentre ogni sacerdote sta in piedi, vedete? Molto importante questo versetto. Mentre ogni sacerdote sta in piedi, viene specificamente detto, ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre si è seduto alla destra di Dio. Nel Tempio noi non leggiamo mai che a qualche angolo c'era un posto da sedersi. Nel Tempio di Dio non c'era mai un posto da sedersi perché i sacrifici dei sacerdoti non finivano mai. Al contrario, quello di Gesù è stato compiuto una volta per sempre e per questo lui si siede. Quello che non potevano fare i sacerdoti nell'Antico Testamento. Capite? Seduto alla destra di Dio indica anche posizione di onore. Significa anzitutto che Cristo è ora nella posizione più alta di onore e di esaltazione e di gloria che mai un essere possa avere nell'universo. In Atti 5, versetto 31 leggiamo: e lo ha innalzato con la sua destra, costituendolo principe salvatore, per dare ravvedimento a Israele e perdono dei peccati. In Atti 7, versetto 55 e 56 leggiamo: ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra. E disse: ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Perché ha preso quel posto che lui aveva lasciato, capite? Lui per te e per me ha lasciato quella posizione, si è umiliato, è diventato servo, ubbidiente, fino alla morte della croce. Ed è per questo che il Signore lo ha innalzato come nome al di sopra di tutti i nomi. Ma ci rendiamo conto con chi veramente abbiamo a che fare? Con il Signor dei Signori, con il Re dei Re, con l'Iddio Onnipotente. Chi ci potrà condannare quando il Signore ha lasciato quella posizione di onore, di gloria, di adorazione. Chi glielo ha fatto fare? Lui aveva intorno a sé degli angeli che mattina e giorno, ogni momento, lo glorificavano. Seduto alla destra del Padre, con questa espressione si deve intendere che Cristo è stato stabilito sovrano del cielo e della terra, e non solo per una volta, ma una volta per sempre, per l'eternità. Il Signore lasciò quella posizione liberamente. Ora viene il diavolo nelle a Cristo Gesù il regno della terra per una sola adorazione. E il Signore non lo ha accettato. Il Signore sapeva che lui sarebbe ritornato ad avere quella posizione. E il diavolo gliela offre. Gliela offre però senza la croce. Capite? Senza il cammino della croce. E qui c'è da riflettere. Prendere quella posizione come il re dei re, senza la croce, senza sofferenza. Ma il Signore Gesù ha lasciato quella posizione. E leggiamo, di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli, tutte queste cose ti darò se tu ti prosti e mi adori. Non era però in questo modo che Cristo doveva prendere questa posizione. E dopo la risurrezione leggiamo, guardate un po', e Gesù, in Matteo 28, versetto 18, e Gesù avvicinatosi parlò loro dicendo, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Vedete la differenza? Il diavolo gli offre questo regno sulla terra, ma al Signore aspetta anche il regno dei cieli e non su solo quello della terra. E poi il Signore dice, mi è stato dato, ma da chi? Dal Padre e non dal nemico, non dal diavolo. Il diavolo gli offriva il potere sulla terra, ma Cristo aspetta il regno in cielo e sulla terra. Leggiamo Filippesi capitolo 2, versetto 9 a 11. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. E ora, miei cari, una grande verità. Oggi il Signore ti offre di inginocchiarti davanti alla Sua maestà, davanti alla Sua signoria, perché se non lo farai oggi, dovrai farlo un giorno. Sei costretto a farlo. Ogni ginocchio si piegherà davanti alla sua potenza, ma sarà un momento non gradevole, sarà un momento di condanna, e il Signore ti offre oggi ancora il momento in cui tu liberamente puoi piegare le tue ginocchia e riconoscerlo che Lui è il Signore. Quindi il fatto che Gesù sia alla destra di Dio seduto alla destra di Dio significa che sia gli angeli come anche gli uomini onorano la sua maestà. E veniamo all'ultimo aspetto. E intercede per noi. Alla destra di Dio, Cristo è il rappresentante del suo popolo. Attraverso Gesù il credente è accettato da Dio. E leggiamo riguardo questa intercessione, abbiamo letto tante volte Isaia 53. E Isaia 53 è completo per l'opera di Cristo. E infatti nel versetto 12 del capitolo 53 leggiamo: Perciò io gli darò la sua parte fra i grandi, egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, uno a destra e uno a sinistra. Perché egli ha portato i peccati di molti e ora viene e ha interceduto per i colpevoli e ha interceduto per te e per me. L'intercessione è il massimo della garanzia di Gesù Cristo per la nostra salvezza e per il fatto che gli apparteniamo. In Ebrei capitolo 7, versetto 25, leggiamo: Perciò egli può salvare perfettamente, vedete miei cari? Allora, egli può salvare perfettamente. Allora, qui stiamo parlando di una salvezza, miei cari, perfetta. Sapete cosa significa? Che qui, per la nostra salvezza, non c'è posto per l'imperfezione, perché non dipende da noi. Dipende unicamente della perfetta salvezza di Dio. Perché possiamo essere sicuri di essere salvati? Perché la parola di Dio ce lo dice. Perciò egli può salvare perfettamente. Ora dipende da te se ti vuoi far salvare. Perché qui la salvezza non avviene automaticamente. Dipende da te se permetti a Cristo Gesù di salvarti. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. E qui l'invito a te, miei cari, oggi pomeriggio, avvicinati al Signore, perché ti sta aspettando per salvarti perfettamente, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Anche se la sua opera di salvezza è terminata, è completa, Gesù intercede continuamente per coloro che ha salvato. Sapete perché? Perché il diavolo viene ancora ad accusarti davanti al Padre. E guai se il diavolo ci accusa e noi non abbiamo nessuno che intercede per te e per me. Siamo persi. Siamo persi. Quale meravigliosa verità di sapere, Gesù non mi ha abbandonato. Guai se lo facesse. Siamo persi. Ma lui continua a intercedere per te. Ma perché? Perché continua ad amarti. Perché la sua salvezza è perfetta, completa. Fino al momento in cui saremo alla presenza di Dio, intercede per te e per me. In Giovanni 10, versetto 27 e 29, leggiamo, le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna. E non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Che grande verità! Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti. Chi li condannerà? E nessuno può rapirle dalla mano del Padre. C'è qualcuno più grande del Padre? No, no. Sapete cosa significa? Un neonato, quando sta tra le braccia di una mamma, è il posto più sicuro. È vero o no? Eppure non possiamo garantire nessuna sicurezza. Però essere tra le braccia del Padre nostro celeste e il nemico è là per strapparci dalle sue mani, però non ce la può fare, mai e poi mai. Perché nel momento in cui noi abbiamo deciso di essere di Cristo Gesù, dice l'Apostolo Paolo, chi ci potrà dividere dall'amore di Cristo Gesù? Tribolazione, la fame, la nudità, la potestà, angeli, morte, fame, niente, niente. Intercede, indica che Gesù fa una richiesta a Dio per te e per me. Prega per te e per me. Parla per te e per me. Parla per conto degli eletti ogni giorno. Perché ogni giorno, miei cari, cadiamo nel peccato. La dottrina cattolica insegna che Maria intercede per noi. Mi dispiace. Questo la parola di Dio non lo insegna in nessun posto. L'unico che intercede per te e per me è Cristo Gesù. C'è un solo che intercede per te e per me ed è Cristo Gesù. Gesù garantisce per il suo popolo davanti a Dio. Come potrebbe Dio negare l'intercessione di Cristo Gesù? Mai e poi mai. La sua intercessione significa che lui continua a garantire per il credente i benefici della sua morte e del suo sacrificio. Per questo motivo i veri cristiani possono avere la certezza che nessuno li condannerà, perché Cristo Gesù è l'intercessore, quindi anche il tuo e il mio garante. E poi non parliamo della garanzia dello Spirito Santo, che sarebbe un altro tema. In Ebrei 7, versetto 25, perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Gesù è il nostro unico avvocato. In Giovanni 2, Giovanni e prima di Giovanni 2, versetto 1 e 2, leggiamo: figliuoli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, questo versetto dichiara che purtroppo i cristiani possono cadere nel peccato. Noi abbiamo un avvocato presso il Padre, vedete? Un avvocato presso il Padre. Gesù Cristo, il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Il Signore non vuole che pecchiamo, questo è certo, ma siccome siamo fragili e deboli, pecchiamo, ma c'è una consolazione. Abbiamo un avvocato che si chiama Gesù. Questo avvocato, a differenza con gli altri avvocati, un avvocato su questa terra cosa fa? Cerca di difendere la nostra innocenza, giusto? O di dimostrare la nostra innocenza. Ma avete mai visto un avvocato come quello che in verità sa di essere? Gesù sa che noi siamo dei colpevoli e nonostante ciò lui ci difende. Vedete che differenza? Voglio concludere. È accaduto che un'autoambulanza trasportava un malato all'ospedale per essere soccorso e mentre questo accadeva l'autoambulanza ha avuto un incidente e a sua volta doveva un'altra autoambulanza intervenire per intercedere, per aiutare, per soccorrere. Questo mi ha fatto pensare al nostro Signore Gesù Cristo, al fatto che la sua salvezza non può essere impedita che ci sia qualche incidente o che ci fosse bisogno di qualcun altro oltre a lui. Anche se siamo trasportati da un'autoambulanza in ospedale, non c'è mai la garanzia che arriviamo. Se lo fosse stato anche per Gesù, allora non ci sarebbe stata salvezza sicura. lui non sarebbe un salvatore sicuro e nemmeno del mondo. Cristo non offre una vita spirituale temporanea, ma la offre eterna. E questa è la differenza. Se è eterna, nel momento che accettiamo Gesù, allora è eterna e non temporanea, perché non può dipendere da noi. Egli non potrebbe darci la vita eterna e poi togliercela, perché ciò dimostrerebbe che la vita che aveva concesso non era eterna e né sicura, capite? Se crediamo che Dio ci ha tanto amati, anche quando eravamo peccatori, e questo mi ha fatto anche riflettere, allora Dio mi ha amato e mi ha salvato mentre ancora ero peccatore. Allora, nemmeno se cado nel peccato, Dio mi condannerà. Non mi capite male, per favore. Perché in Cristo Gesù, e abbiamo letto, figlioli miei, io vi scrivo affinché nessuno pecca. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Cristo Gesù, il giusto. Vale a dire che se cado nel peccato e abbiamo lo Spirito Santo nella nostra vita, allora ce lo mostrerà, ci convincerà di peccato e ci porterà ai piedi della croce, ai piedi di Gesù, al pentimento e a chiedere perdono. E di nuovo ritorniamo ad avere comunione, perché camminiamo nella luce e non nelle tenebre. Concludo. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica, punto e basta. Chi li condannerà? Noi abbiamo paura di essere condannati, miei cari. Questa è la paura più grande, ed è vero. Ma chi li condannerà? Quando il Signore ci mostra quattro verità, quattro ragioni. Cristo Gesù è colui che è morto, e ancor più è risuscitato, ed è alla destra di Dio. E ora viene il massimo e intercede per noi. Amen.